Le sette beatitudini dell'Apocalisse. La terza. Prima parte.
Cari fratelli e sorelle, lo studio di questa mattina è intitolato La terza beatitudine delle sette dell'Apocalisse, Apocalisse 16, versetto 15. Ecco, io vengo come un ladro, beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini ignudo e non si vegano le sue vergogne. Ecco, io vengo come un ladro. È un'espressione usata già da Gesù nel suo sermone profetico. Beato chi veglia, beato chi sta sveglio, beato chi fa attenzione, beato. Serbi le sue vesti. Quale vesti? Sono vesti in senso spirituale. Qui c'è il vestito che Cristo ci ha dato con la sua morte sulla croce, e non cammini ignudo e non abbia a vergognarsi davanti alla gente. Qual è stato il primo vestito che il Signore confezionò a Adamo ed Eva? Vestito di pelle. Due pelli di due animali immolati, perché questi due, dopo la trasgressione, si sono accorti di essere nudi e quindi avevano vergogna, erano scappati lontano da Dio, anche perché il peccato li aveva resi contrari al Signore, erano diventati nemici di Dio, e Dio va alla loro ricerca e confeziona due vestiti. Uccide due animali, e questo era il primo dei sacrifici. E questa terza beatitudine, ancora più della seconda, è incastonata nel capitolo 16 nelle sette ultime piaghe. E quindi noi, per capire questa beatitudine meglio, dobbiamo studiare, seppure brevemente, le sette ultime piaghe. E la terza beatitudine si pone quindi al tempo della sesta piaga. In questo studio prenderemo in considerazione le prime cinque piaghe e la prima parte della sesta piaga. Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che l'Apocalisse è stata scritta per i servitori di Dio, cioè per i credenti. È difficile per un non credente capire l'Apocalisse. Io ho avuto il privilegio di predicare, sforzandomi di fare comprendere l'Apocalisse, presentando questo capitolo 16, che è un capitolo che gli avventisti da sempre hanno considerato un po' un loro cavallo di battaglia. E devo dire che il Signore mi ha dato la gioia di vedere battezzato una famiglia di persone che hanno seguito per la prima volta lo studio della Bibbia attraverso il capitolo 16 dell'Apocalisse. Ma l'Apocalisse, ripeto, è stata scritta specialmente per i credenti, quindi occorre una preparazione particolare. Ecco perché la terza beatitudine stabilisce beato chi veglia, ed è proprio, ripeto, messa tra le sette ultime piaghe. Parliamo di queste sette ultime piaghe. Che cosa sono le sette ultime piaghe? Sono castighi mandati da Dio che cadranno sull'umanità alla fine del tempo di grazia. C'è un tempo di grazia, cioè di salvezza, in cui è possibile la conversione, perché Cristo nel santuario celeste è il nostro mediatore e il nostro salvatore e presenta il suo sangue al Padre. Ma un giorno che noi non conosciamo lascerà il santuario celeste e si preparerà al ritorno accompagnato dai suoi angeli. Tra la sua uscita dal santuario e la sua apparizione sulle nuvole del cielo trascorrerà un certo tempo. Quanto? Non sappiamo. Allora cadranno le sette ultime piaghe, perché nel cielo non ci sarà più mediatore e l'ira di Dio, ora mitigata dalla sua misericordia, cadrà pura sugli impenitenti. Allora si avvereranno le parole di Apocalisse capitolo 22 versetto 11: chi è ingiusto sia ingiusto ancora, chi è contaminato si contamini ancora, e chi è giusto pratichi ancora la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco perché l'Apocalisse insiste, e in un modo particolare la terza beatitudine nel capitolo 16, dicendo: beato chi vede. Bisogna fare attenzione alle cose contenute nell'Apocalisse e in un modo particolare nel capitolo 16. Dal moltiplicarsi dei segni dei tempi che si avverano sotto i nostri occhi, possiamo dire che il grande ciclone delle piaghe è in arrivo. Un ciclone non arriva mai all'improvviso, è sempre preceduto da segni inconfondibili che lo preannunciano. Il vento aumenta di intensità, c'è un cambiamento nella pressione atmosferica, appaiono le nubi gonfie di pioggia, gli uccelli fuggono in tutte le direzioni, si sente brontolare il tuono lontano, si vedono i lampi, poi cominciano a cadere i primi radi goccioloni di pioggia, poi è la pioggia scrosciante, poi il diluvio e l'uragano. Se è vero che le piaghe cadranno alla fine del tempo di grazia, è anche vero che sotto i nostri occhi si stanno creando le premesse della loro realizzazione dal punto di vista ecologico, politico, sociale e religioso. Perciò la terza beatitudine ripete: beato chi veglia, cioè fate attenzione, voi cristiani che vivete nell'ultimo tempo, fate attenzione ai segni dei tempi descritti nel capitolo 16. Noi non possiamo studiare le sette ultime piaghe senza pensare alle dieci piaghe di Egitto. Cerchiamo di stabilire un'analogia tra le sette ultime piaghe e le dieci piaghe di Egitto. Prima di tutto, saranno castighi anche le sette ultime piaghe per un'umanità che ha rifiutato di riconoscere l'Eterno e la sua legge. Perché Dio mandò le dieci piaghe in Egitto? Perché il faraone si ostinava a non lasciare partire Israele. Ricordate quando Mosè e Aronne si presentarono davanti al faraone? Quale fu la risposta insolente del faraone? Chi è l'Eterno che io ubbidisca la sua voce? Non conosco l'Eterno e non lascerò andare Israele. Non conosco l'Eterno. Lo conobbe l'Eterno. E lui, la famiglia e il paese che dominava uscirono con le ossa rotte dalle dieci piaghe mandate dal Signore. Come le dieci piaghe antiche segnarono l'ora della liberazione del popolo di Israele, così quelle future segneranno l'ora della liberazione del moderno popolo di Dio, che dall'Egitto spirituale raffigurato da questo mondo, entrerà nella Canaan celeste. La durata delle piaghe. Anche se Apocalisse 18, versetto 8, stabilisce perciò in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, riferendosi al castigo della moderna Babilonia, non dovremmo dare a queste parole il significato simbolico, cioè un anno, un giorno profetico, un anno letterale, ma piuttosto quello di all'improvviso verranno insieme. Un'altra riflessione. Nelle piaghe di Egitto gli ebrei furono protetti, ma solo a partire dalla quarta piaga, mentre delle prime tre non ci viene detto nulla a questo proposito. Così per le sette ultime piaghe possiamo dire che anche i credenti subiranno certe conseguenze. La Bibbia parla della distretta di Giacobbe, cioè la distretta del popolo di Dio, prima del ritorno di Cristo, distretta però dalla quale sarà salvato. Geremia capitolo 30, versetto 7, «Ahimè, perché quel giorno è grande, non ve ne fu mai altro di simile, è un tempo di distretta per Giacobbe, ma pure egli ne sarà salvato». Cioè sarà il tempo di distretta della persecuzione, l'ultima grande fase della grande persecuzione contro il popolo di Dio. Isaia capitolo 26, versetto 20 e versetto 21. Va, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione, poiché ecco l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra, e la terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Si tratterà di castighi letterali, non simbolici, come letterali furono i peccati che le causarono, però descritti con un linguaggio simbolico. Bisogna tener conto del tempo in cui fu scritta l'Apocalisse, verso la fine del primo secolo, tempo in cui i termini inquinamento, energia nucleare, scorie radioattive, ecologia, effetto serra e quant'altro non esistevano. Per conseguenza il profeta si esprimeva in termini comprensibili per il suo tempo. Non bisogna dimenticare che il profeta stesso vede in visione ciò che non può comprendere completamente perché descrivono un lontano futuro. Il Signore si serve del profeta, non gli chiede di capire, però gli dice scrivi, scrivi fedelmente quanto tu vedi. Ed ecco perché per capire l'Apocalisse, noi che viviamo a 2000 anni di distanza, dobbiamo vegliare. Parliamo di queste prime sei piaghe. Vorrei citare il pastore Federico Charpiot, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, un grande studioso avventista della profezia, che in un suo pregiato lavoro chiamato Le peuple de la prophétie, il popolo della profezia, studiando questo problema, dice: nel contesto del capitolo 16 dell'Apocalisse è interessante notare che le quattro prime piaghe annunciano la prima un'ulcera maligna che affliggerà gli uomini, le tre seguenti disordini negli elementi della natura, l'acqua e il calore solare, sui quali si basano la salute e l'esistenza stessa dell'uomo, degli animali e dei vegetali. Le altre tre piaghe sono di un altro ordine, vengono messe in relazione agli esseri umani e soprattutto alle loro organizzazioni e ai loro governi, la bestia e il suo trono, tutti i re dei popoli della terra, la grande città Babilonia, tutti impegnati nella battaglia del gran giorno dell'Iddio Onnipotente e che crolleranno insieme nella catastrofe finale. Occupiamoci della prima piaga. Cosa possiamo comprendere? Poco, a parte il testo che non dà spiegazioni. Dice, capitolo 16, versetto 2, il primo angelo andò e versò la sua coppa sulla terra e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Quindi colpì gli adoratori della bestia e della sua immagine. Un'ulcera maligna e dolorosa, un male misterioso che colpirà gli adoratori della bestia. Quale bestia? Bestia simbolica di Apocalisse, capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 10, e della sua immagine, Apocalisse 13, da 11 a 18, cioè colpirà i trasgressori dichiarati della legge di Dio e in particolar modo del sabato. Uno studio accurato risulta che la bestia del capitolo 13, prima parte del capitolo, non è altro che Roma papale. Nelle sue pretese arroganti, nelle sue eresie, che viene descritta al capitolo 13, versetto 6, 7 e 8 in questo modo: essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo, e le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli, e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo, lingua e nazione, e tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno. La seconda parte del capitolo 13 presenta un protestantesimo apostata che non fa altro che usare i sistemi di Roma papale per imporre l'osservanza di un falso giorno di riposo. La seconda piaga, Apocalisse capitolo 16, versetto 3. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, ed esso divenne sangue come di morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. L'acqua dei mari è già inquinata oggi da petrolio, perché risciacquano le petroliere, vanno in alto mare e risciacquano le petroliere. Quindi l'olio, il petrolio, inquina il mare. Poi ci sono gli incidenti navali, queste enormi petroliere da 500.000 tonnellate, immaginate, che scaricano di brutto il contenuto delle loro stive nel mare. Oltre al petrolio, effluenti chimici, metalli pesanti, liquidi impiegati per la lavatura a secco, gas chimici per uso bellico, detergenti, insetticidi, scorie radioattive. L'uomo non sa più come sbarazzarsi delle scorie radioattive e le butta in mare, ma il mare corrode questi fusti metallici e tutto si disperde nell'acqua. Siamo sulla strada per trasformare il mare in sostanza altamente inquinante, come il sangue cadaverico, che pare sia una cosa tremenda dal punto di vista delle infezioni. Ecco, questo ciclone delle piaghe è in arrivo. Addirittura dice la profezia parlando della seconda piaga, che ci sarà un mare abiotico, senza più vita, uccisa da questa piaga. L'acqua diventerà come il sangue cadaverico. La terza piaga riguarda però l'acqua dolce. Apocalisse 16, 4, 7. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque, e le acque diventarono sangue. E udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, per avere così giudicato. Hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue, essi ne sono degni. Qual è il motivo per cui il Signore manda questa piaga? Per la grande malvagità degli uomini, per la loro intolleranza, per i fiumi di sangue che sono stati sparsi nelle persecuzioni contro i santi, contro i profeti, contro i famosi dissidenti della Chiesa apostata, coloro che dicevano: no, noi protestiamo. Il Signore si vendica. L'acqua, questo bene prezioso, diventa sangue. L'acqua dolce, sempre più scarsa, si trasforma in sangue per punizione divina. E io cito il commentario biblico avventista, volume 7, pagina 840, che dice: sangue, senza dubbio in consistenza, odore e colore, non necessariamente in composizione. L'acqua dei fiumi e delle falde acquifere diventa sangue a motivo di tutto il sangue dei santi e dei profeti ingiustamente versato sulla terra. Per il credente però c'è la promessa che l'acqua non mancherà. Isaia capitolo 33 versetto 16: quegli dimorerà in luoghi elevati, le rocche fortificate saranno il suo rifugio, il suo pane gli sarà dato, la sua acqua gli sarà assicurata. Quarta piaga, capitolo 16, versetto 8 e versetto 9. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco, e gli uomini furono arsi dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. Di che cosa si tratterà? È difficile capire. Possiamo tentare una riflessione. Il sole è la stella più vicina alla terra, per la quale costituisce direttamente o indirettamente la fonte unica e essenziale di energia e quindi di vita. Le esplosioni nucleari arriveranno a tal punto da sconvolgere l'atmosfera, sì che i raggi solari non filtrati da essa arriveranno direttamente con conseguenze letali sul nostro pianeta? È una domanda. Comunque, già il surriscaldamento del pianeta, di cui si parla normalmente, l'effetto serra, con gli scarichi di gas industriali e della circolazione ha sconvolto il clima, trasformando il pianeta. Abbiamo estati molto torride, inverni caldi, carenze di piogge con conseguente desertificazione e carestie. e grande mortalità. Vedi specialmente l'Africa, che muore di fame, muore di sete. Ricordiamoci che ogni piaga di Egitto colpiva il culto di una o più divinità. E voi vedete che queste piaghe, nel significato, si accostano a quelle antiche. Colpisce l'uomo, colpisce la natura, l'uomo che è diventato oggetto di culto, l'uomo adora se stesso, adora la natura, il panteismo, tutto è Dio. La pianta è Dio, questo pezzo di legno è Dio, il libro è Dio, l'albero è Dio, l'acqua è Dio. E l'Apocalisse dice, udì l'altare che diceva, a proposito dell'acqua, sì, o Signore, il Dio onnipotente, i tuoi giudizi sono veraci e giusti. In un mondo in cui il concetto di Dio è così lontano dal concetto della Bibbia, dobbiamo ricordarci di vegliare, perché il ritorno di Cristo è imminente, preceduto da questi giudizi, da queste sette ultime piaghe. La quinta piaga. Capitolo 16 dell'Apocalisse, versetto 10 e 11. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il regno di essa divenne tenebroso, e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, e bestemmiarono l'Iddio del cielo a motivo dei loro dolori e delle loro ulceri, e non si ravvidero delle loro opere. Non si ravvidero. Queste piaghe mostrano una volta di più che il Signore giudica giustamente. Qualcuno mi può dire, ma se è finito il tempo di grazia, come fanno a ravvedersi? Sì, ma loro non lo sanno che il tempo di grazia è finito. Il capitolo 16 dell'Apocalisse fa una constatazione. Questi continuano a bestemmiare il Dio, continuano a non pentirsi. Il testo si riferisce alla bestia di Apocalisse 13, dal versetto 1 al versetto 10, quindi il trono della bestia è la curia, la cosiddetta santa sede, il Vaticano, il minuscolo Stato che si intromette nella politica e nelle decisioni di tutti gli altri Stati, direttamente o indirettamente, e al quale tutti gli Stati si inchinano. Tutta la terra andrà dietro alla bestia e dirà chi è simile alla bestia, chi può guerreggiare con lei. Roma papale si è sempre vantata di essere luce delle genti e oggi è arrivata all'apogeo della sua gloria e al centro dell'attenzione del mondo intero, che guarda ad essa come all'unica potenza in grado di risolvere i suoi problemi. Poco prima della fine precipiterà nelle più profonde tenebre che riveleranno a tutte le nazioni quanto siano ancora più profonde le sue tenebre spirituali, costituite dalle sue arroganti eresie e dottrine che hanno riempito e stordito il mondo. In un tempo in cui si va alla ricerca della cultura, si presenta all'uomo la tolleranza, una maggiore comprensione gli uni degli altri, cosa fa la Chiesa Cattolica? Avete sentito recentemente, il 5 di settembre di questo anno 2000, il cardinale di Curia, Joseph Ratzinger, cosa ha detto? Ha detto in poche parole che soltanto nella Chiesa Cattolica c'è la salvezza, solo nella Chiesa Cattolica. Ma questo è un linguaggio da medioevo, è un linguaggio antibiblico, è un linguaggio che non sta in piedi. neanche dal punto di vista culturale, è un'intolleranza assoluta. E quando noi diciamo che l'Apocalisse 13 parla di Roma papale, non siamo soltanto noi avventisti del settimo giorno, ma c'è una caterva di commentatori e ci sono dei cattolici anche che hanno detto questo nel passato. Ecco perché la terza beatitudine dice: beato colui che veglia, che fa attenzione e si rivolge a noi in modo particolare, perché anche fra di noi avventisti del settimo giorno ci sono di quelli che sono presi dalla febbre ecumenica, ma intesa in senso sbagliato, che porta al compromesso, porta una discussione sterile. Ma è naturale che noi dobbiamo capire tutti, dobbiamo amare tutti e dobbiamo cercare di parlare il loro linguaggio, come Paolo parlava il linguaggio dei greci con i greci, nel senso che si metteva al loro posto e con i giudei, lui che era il giudeo, parlava il linguaggio dei giudei per salvarli, ma non scendere a compromessi. Il trono della bestia sarà afflitto da tenebre, fitte tenebre, fisiche, come fitte tenebre sono quelle spirituali. E noi avventisti dovremmo riflettere maggiormente, ma molti tra di noi hanno paura, laici e pastori, mi dispiace dirlo, ma è così, hanno paura. Ma di che cosa hanno paura? Di fare brutta figura. Ma che siamo qui per fare brutta figura? Noi siamo qui per predicare il messaggio dell'Evangelo eterno sulla base dell'Antico e del Nuovo Testamento. Sesta piaga, la più complessa. Ecco perché dedicheremo un altro studio per capire meglio capitolo 16, versetto 12 fino a 16. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dalle valle. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simile a rane, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Iddio Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato colui che veglia e serba le sue vesti onde non cammini nudo e non si veggono le sue vergogne. Ed essi si radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Armageddon. Io ho sentito il mio primo studio biblico su questo testo dal pastore Luigi Ber, che allora era presidente dell'Unione Italiana. Era nella primavera del 1940. Il fratello visitò la mia famiglia e lì su un rozzo tavolo di campagna io sentii dalla sua bocca la parola Armageddon. Gli è entrata in testa e non è più uscita. Cosa vuol dire questo testo? Tante cose. Molti avventisti hanno paura di questo testo. Dagli scritti che non ci sono sul capitolo 16 dell'Apocalisse vuol dire che hanno paura. Non lo so, forse imbarazzo, o forse modestia, o forse umiltà. Ma sta scritto: beato chi legge, beato chi mette in pratica, chi serva, beato chi ascolta le parole di questa profezia. È la più complessa delle sette ultime piaghe. Cosa vuol dire questo prosciugamento dell'Eufrate? È evidentemente un prosciugamento simbolico. Non è che il fiume che si inaridisce fa passare i re che vengono dal Levante. Quindi è suscettibile di due interpretazioni. che da sempre gli avventisti del settimo giorno hanno avuto. La prima è la interpretazione letterale, storica, difesa allora dal pastore Uriah Smith, che scrisse un libro su Daniele. La seconda, quella simbolica, era difesa dal pastore James White, che era il marito della sorella White. Allora, cosa significa questo testo, il versetto 12, prima di tutto? L'Eufrate sarebbe sinonimo di Turchia o di impero ottomano, sul quale territorio scorreva l'Eufrate a quel tempo. Scorre ancora, ma l'impero ottomano non c'è più. La scomparsa dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale, nel secolo scorso, 1914-1918, apre la porta all'invasione dell'Oriente, e cioè apre la via ai re che vengono dal Levante, cioè alle nazioni che vengono dall'Oriente. Queste parole attirano la nostra attenzione sul secolare problema dell'Oriente, che tende per tradizione verso l'Occidente. Quindi richiama la nostra attenzione sulle fonti di energia che si chiamano petrolio, e oggi quelli che comandano il mondo non sono i presidenti della Repubblica o i capi di governo, sono gli sceicchi e i ministri che hanno in mano nell'estremo Oriente, nel Medio Oriente, nel vicino Oriente, hanno in mano il petrolio. E voi sapete che non passa giorno che radio e televisione non parlino di petrolio, che è arrivato quasi a 38 dollari il barile, una cifra enorme, e quindi condiziona la vita di tutto il mondo. Quindi tutti guardano a quelle fonti di petrolio. È vero che il petrolio c'è dappertutto, c'è in Giappone, nel Venezuela, negli Stati Uniti, però le stime più accertate si trovano nell'Arabia Saudita e sullo spinoso problema arabo-israeliano. Uno dice, ma a un certo momento, apro una piccola parentesi, succhia oggi e succhia domani, succhia domani l'altro e succhia la settimana prossima, queste stime accertate non potranno esaurirsi? Non sono mica all'infinito, e di che cosa camperà il mondo? Non lo so. Ecco perché si cercano delle soluzioni di energia alternative. Per il momento questi sceicchi, questi ministri del petrolio, hanno in mano la situazione, e chi ha in mano i soldi ha in mano il potere. In un altro senso però, l'Oriente ha già invaso l'Occidente industrialmente, con i suoi prodotti altamente competitivi, lo ha invaso anche religiosamente. Le grandi religioni orientali hanno seguaci sempre più numerosi in tutto l'Occidente, vedi il New Age. Occidente stanco di una religione cristiana tradizionalistica, folcloristica, superficiale, paganizzata, politicizzata. Il conflitto di Armageddon non ha soltanto quindi risvolti religiosi, ma anche politici, economici, perché coinvolge tutte le nazioni, come vedremo. E questa è la prima interpretazione letterale, storica. Per la prossima interpretazione, la seconda, quella simbolica, rimandiamo al prossimo studio. Diciamo ancora una parola. Questi testi sono lì per essere studiati. È vero che noi abbiamo una conoscenza parziale, però il testo in esame, Apocalisse 16, 15, dice Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia. Il ladro viene all'improvviso. Gesù dice negli Evangeli, se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, starebbe su a vegliare e non dormirebbe per non lasciarsi derubare. Il Signore non ha detto né il giorno né l'ora del suo ritorno, ma ha parlato dei segni, moltissimi segni. Noi avventisti del settimo giorno, di oggi, li studiamo seriamente o no, questi segni? Facciamo caso al tempo in cui noi viviamo o no? O siamo così presi da tante cose, dal dimenticare che il ciclone delle piaghe, la fine del tempo di grazia, il tempo di distretta sono in arrivo? Ecco una domanda alla quale ognuno di noi, incominciando da me, deve rispondere nell'intimo della sua anima. Signore, ci aiuti affinché noi possiamo vegliare, custodire le nostre vesti, rimanere sempre fedeli a questo messaggio del ritorno di Cristo. Amen.